Cioè, allora io non sarei dove sono se non ci fosse questo legame forte con la terra, con il mio paese, con le libertà e la bellezza che un paese microscopico in mezzo alla natura ti dà. E oggi, secondo me, questo non è abbastanza capito dai giovani, che c'è sempre il miraggio della grande città, no? Penso che la valorizzazione di quello che è vivere in un contesto di piccole realtà in cui ci sono dei rapporti umani speciali, in cui c'è ossigeno, in cui c'è modo di avere dinamiche completamente diverse, è uno degli aspetti che le nuove generazioni sottovalutano e dovrebbero rivalorizzare.
Siamo
Simone Ruffinetto
e Veronica Pitea,
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti. Ci sono persone che vanno in giro per il mondo a cercare il successo e ci sono invece altri che creano il successo e lo portano in giro per il mondo. Oggi parliamo di una persona spettacolare che il successo l'ha portato in giro per il mondo. Simon, se ti chiedo quanti abitanti ha il comune o insomma la città da dove viene il nostro prossimo invitato, lo sai?
Oggi penso a meno di 1000. Ci sono più zucche che abitanti in quel posto, insomma, quindi dopo sveleremo e si capirà.
Spesso e volentieri veramente sentiamo di persone che sono sicure che il successo lo possono raggiungere solo ed esclusivamente se si trovano in grosse città, grossi paesi, no? Che il successo sia una cosa che non è a portata di tutti, soprattutto non in centri abitati più disabitati che abitati così piccoli, no? E dunque è anche giusto che facciamo conoscere storie di super successo che oggi insomma sono presenti in più di 50 paesi in giro per il mondo, nonostante il nostro ospite non abbia mai lasciato il suo insomma piccolo comune dove insomma è nato tutto.
Sì, vedremo che probabilmente poteva nascere un po' dove voleva, anche sulla Luna, e avrebbe fatto
lo stesso,
quello che ha fatto e che farà, che sta ancora facendo. Quindi
toglieremo un po' di alibi così,
Direi di sì, che questo aiuterà a togliere un po' di alibi e magari spronerà anche qualcuno a provarci, prescindere da dove vieni.
Teo Musso, Birra Baladin, il fondatore, il rivoluzionario, il papà del movimento della birra artigianale italiana. Diciamo, in questo contenitore cerco di spiegare un po' quali sono stati qual è stato i momenti difficili, ma anche la bellezza di vivere in un contesto di paese e fare una rivoluzione che è andata in tutto il mondo, approfittando di quello che erano, diciamo, i miei legami con la terra, approfittando con i miei legami con la mia famiglia, col mio territorio e la mia grande passione per questa bevanda meravigliosa che si chiama birra e che non è mai stata italiana e che finalmente, probabilmente questa volta, riusciremo a fare una vera birra italiana.
Diamo il benvenuto a Teo a questo punto, non diciamo neanche il cognome perché non ce n'è di bisogno.
Ciao Veronica, ciao Simone, grazie di avermi invitato, sono contento di essere dentro questa piscina asciutta e meno male che asciutta. Perché
però non siamo all'asciutto, direi.
No, non siamo all'asciutto, però meno male che è asciutta perché diciamo io non so nuotare, quindi sarei in difficoltà seria.
Vabbè,
grazie a te di essere venuto, aver trovato il tempo per venire a trovarci.
Allora, cominciamo con la prima domanda, subito così.
Mettiamo in difficoltà, impossibile.
Allora, raccontaci il momento più difficile di questa avventura.
Oh, beh, allora, così di pancia mi viene a un certo punto di questa avventura, esattamente nel 2000, arrivo del nuovo millennio, decido che la mia rivoluzione, diciamo di un altro modo di intendere la birra, può funzionare. Non avevo fatto analisi di mercato, no, non avevo fatto nulla di queste cose, ma solo di pancia, no? Ho deciso che il mondo doveva cambiare. Diciamo, cambiare e la gente doveva bere birra artigianale. E Quindi che cosa faccio? Io lì, fino a quel punto producevo birra dentro il garage adiacente al mio locale, no? Che dà sotto questo tendone da circo dove ho fatto 2500 concerti. No? E lì, no? Quindi per crescere, no? Compro il pollaio dei miei genitori. I miei genitori negli anni 70, alla fine degli anni 70, mio padre allevava galline da uova che aveva nella cascina in mezzo al paese. E 250 metri quadri di pollaio, poi aveva smesso di allevarli perché doveva crescere, non poteva, era in mezzo al paese. E quindi compro questo pollaio, ristrutturo, mi indebito fino sulla punta dei capelli, come faccio sempre, no? Rigorosamente, no? E faccio questa cantina meravigliosa di fermentazione e imbottigliamento, lasciando la sala cotte sempre a vista dentro il locale, no? E lì mi trovo un intoppo burocratico che mi obbliga a scavare tutta la strada principale del paese e fare il primo e unico birrodotto al mondo sul suolo pubblico, no? E non è che devo andare oltre a spiegare quanto è stato facile scavare tutto il paese, fare, noi piuttosto abbiamo acquedotto, tubature del gas, fognature, birrodotto che passano 3,5 metri sotto il paese. E così direi che come inizio potrebbe andare.
Sì, direi di sì,
andare, sì.
Un momento abbastanza duro. Ecco, ci racconti come è nata la tua prima attività, no? Quindi come hai aperto, come hai deciso di aprire questo locale e che cosa è successo quando l'hai aperto?
Allora, intanto lì cado subito in un momento di difficoltà, perché stiamo parlando esattamente quest'anno di 40 anni fa, no? Quindi non è così facile da digerire, come dire, il fatto che sono passati 40 anni. Comunque, detto questo, diciamo, io inizio con, cioè io sono allora un irrequieto rivoluzionario, no? Inizio con la mia rivoluzione in paese, paese che quando ho aperto aveva 850 abitanti, 300 nei due ricoveri per anziani, no? Quindi vibrazione ad altissimi livelli, no? E prendo questo bar del paese che si chiamava Bar Piemonte, no? Che era chiuso da 8 anni, quindi mette in evidenza la grande vibrazione del paese, e con l'idea di farci dentro un locale di birra e musica, no? Allora, lì posso fare due interpretazioni, sempre di mia madre, no? Mia madre è un grande personaggio, no? Cioè, è una, diciamo, una donna di un altro tempo, una contadina di un altro tempo, quindi molto pragmatica, no? Cioè, molto diretta, no? E c'è questa bellissima intervista in cui gli chiedono che cosa hai pensato quando Teo ha deciso di aprire la birreria, il primo locale, non di fare la birra, la birreria. E lei risponde così: gli ho detto che era matto perché la birra qua non si beve. Oh, ok, aveva perfettamente ragione. 36 produzioni di vino a Piozzo nell'86, da 6 a 12 bottiglie di birra vendute su tutta la popolazione l'anno. No, quindi direi che proprio
da giri di mercato, per fortuna non l'avevi fatta.
Non l'avevo fatta.
Per fortuna.
L'altra cosa che dice mia madre in quella stessa intervista, dice: Teo non ha fatto niente di speciale, no? Ha semplicemente spostato il locale che aveva in camera sua dalla camera alla piazza, no? Questo, cioè, okay. Però il locale, devo dire, è stata una bomba. Ma perché? Perché c'era un'esigenza, no? di creare qualcosa per i giovani di tutto il territorio, non solo di Piozzo, no? Che ovviamente con i suoi 850 abitanti non è che ne avesse tanti. E quindi diventa una bomba, no? Cioè il locale, cioè,
dacci dei numeri anche, sì, quanta, guarda, gente veniva.
Allora mettiamolo in questa direzione, no? Allora io ho aperto il 14 luglio dell'86, no? Quindi giorno della presa della Bastiglia, così giusto per dare okay.
Non a caso,
no, ok. All'inizio, allora, prime settimane i giovani di Piozzo, nel giro di 2 mesi tutti i giovani dei paesi attorno. Negli anni successivi, diciamo i primi, per almeno 2 generazioni ho allevato i giovani della provincia di Cuneo. Cioè, ma quando dico i giovani della provincia di Cuneo, i giovani della provincia di Cuneo. Quindi Piozzo, no? Che non aveva mai visto una mosca volare se non direi quella sopra le mucche, no? Ecco, okay. Cioè, si vedono queste ondate, no? di giovani che arrivavano in paese, no? Quindi centinaia di giovani tutte le sere, no? Poi io facevo concerti in questo cortile coperto da un tendone da circo da 1,2 mm, no? Ed erano anche gli anni in cui non c'erano vetri doppi, no? Quindi la gente del paese guardava la TV, ascoltava il mio concerto, no? Quindi c'era questa intimità con tutta la popolazione del paese. Quindi direi che inizio strepitoso. Poi lì, io non contento di che cosa, quello che offriva l'Italia della birra, no? Da grande appassionato di birra, ho incominciato a importare birre. E poi sono caduto in una, nel 1990 ho fatto una follia, no? Ho aperto una discoteca sui pattini a Strasburgo, in Alsazia, che è ovviamente fallita, no? Cioè, perché è una cagata. No? Cioè,
una cagata, ok. Esatto.
Vabbè, però nei film americani gira ancora, ecco.
E lì ho scoperto che c'era uno che stava facendo un brew pub, no? Quindi a produzione in miniatura di birra, lì sono partito, mi è partito l'embolo e poi sono andato avanti.
Ti è servita per quello, quindi?
Mi è servita per quello. Ho trovato l'aspetto positivo di quel fallimento meraviglioso. Sulle patene a roulette.
Oggi quante sono i tuoi locali in giro, allora, per il mondo?
Oggi diciamo, ho fatto un... Da bravo irrequieto, no? Ho fatto un gran casino. Ecco, questo posso dirlo, no? In modo, ho fatto un gran casino, no? Cioè, nel senso che abbiamo fatto una meravigliosa azienda che sta portando avanti una rivoluzione culturale che è passata dal portare la birra, allora, dal singolare al plurale, no? Quindi dalla birra alle birre, al portare la birra al mondo degli appassionati del vino, la ristorazione, a portare avanti N rivoluzioni in questo percorso e poi per ritornare, no, in modo importante a una parte, no, che è molto forte, che è anche quella che ha fatto sì che io sono rimasto radicato a questo paese, no, che è il mio percorso, perché io sono nato in una famiglia contadina, no? E quindi ho passato la mia infanzia tra i campi di cereali e le nocciole, i vigneti, no? E quindi ho riportato, no, questo, cioè ho voluto e cercato di portare avanti questa rivoluzione, cosa che faccio ancora oggi, di portare la birra a che il consumatore capisca che dentro il bicchiere c'è la terra, quindi c'è proprio, cioè che è un prodotto agricolo, no? E oggi quindi questa rivoluzione, no, fa sì che sul comune di Piozzo siamo più o meno 65-70 persone che lavorano, quindi sono un sostegno importante del territorio. E poi in Italia siamo oltre 150 dipendenti e poi ho un paio di attività fuori dall'Italia, perché sono andato due volte in vacanza, io
e che fai non ha,
faccio casino.
Sempre lo stesso
tema. Non... Difatti oggi, per evitare queste cose, mi sono auto inflitto il fatto che quando vado in vacanza più di 5 giorni posso andare solo nei bivacchi in montagna, dove lì è difficile fare
casino. Abbiamo capito perché non vai via.
Sarebbe pericolosissimo.
Perché è pericoloso.
Perché è molto pericoloso. Però se devo toccare questo tema, no, quello che secondo me, io non sarei dove sono se non ci fosse questo legame forte con la terra, col mio paese, con le libertà e la bellezza che un paese microscopico in mezzo alla natura ti dà, no? E oggi secondo me questo non è abbastanza capito dai giovani, perché c'è sempre il miraggio della grande città, no? E mentre forse quando ho iniziato io, dove non è che potevi lavorare con il tuo PC connesso sotto una pianta, no? Cosa che oggi puoi fare tranquillamente, ed era veramente molto più complicato, no? Quindi penso che la valorizzazione di quello che è vivere in un contesto di piccole realtà in cui ci sono dei rapporti umani speciali, in cui c'è ossigeno, in cui c'è modo di avere dinamiche completamente diverse. È uno degli aspetti che le nuove generazioni sottovalutano e dovrebbero rivalorizzare.
Ma non sei mai stato scomodo per quel piccolo paesino?
No, ti faccio il bignami, no? Il bignami della mia storia imprenditoriale sul paese. Sono 40 anni, no? Ho fatto i primi 20 di guerra e gli altri 20, diciamo, come se fossi la star del paese, no? Però è normale, no? Cioè è normale. Cioè
il cambiamento.
È tutto normale, no? Cioè il tema è proprio un tema di essere lì e di esserci sempre, di metterci la faccia, di essere tutti i giorni, anche con le tue idee che sono completamente incomprese, no?
Cioè, non ti sei mai sentito solo, non c'è la voglia di dire ma me ne vado, basta.
No, sinceramente no. Sinceramente no, ma perché sono sempre stato molto convinto di quello che della traiettoria che stavo portando avanti, sono sempre stato molto coerente con quello che facevo e sempre con l'idea che poi tanto prima o dopo, no, prima o dopo mi capiranno, no? Cioè, ecco.
Però il messaggio importante, no? Che 20 anni non sono 2 mesi, 20 anni di guerra sono 20 anni di guerra. Cioè.
Sì, sono tanti, però. Sì.
Cioè, avere così la pazienza e insomma la fido, perché mi immagino che ti sei sentito solo un paio di volte, insomma, almeno.
Tante volte. Ma io sono abituato a guardare sempre molto avanti, no? Cioè, nel senso che per ogni cosa che faccio, no? Cioè, penso sempre, sono abituato a guardare, perché poi nel tempo mi sono costruito un'esperienza molto trasversale, no? Cioè, ho fatto tutto nella mia azienda, no? Quindi questo aiuta per avere un rapporto, diciamo, più corretto, no? Con le persone che lavorano con te, no? Perché alla fine è una questione anche di correttezza, no? Perché se non conosci cosa fa l'altro è difficile, no? Diciamo essere giusto, no? Nel modo di interpretarlo. E poi sicuramente c'è questo percorso, questa traiettoria sicuramente ha fatto sì che oggi abbiamo sviluppato e portato avanti un'azienda in un modo originale, diverso, no? Che fosse la base del successo, no? Io in azienda non ho un computer e non ho una scrivania, attenzione, quindi
è vero.
Le persone cioè io vado da tutti, non sono loro che vengono da me, no? Che è già un modo di atteggiarsi secondo me completamente diverso, no? Cioè un modo di relazionarsi completamente diverso, secondo me è un po' alla base di una delle cose che mancano un po' oggi, no? Perché oggi si pretende tanto e si dà poco esempio, no? Ecco, quindi cioè, io credo molto nel concetto del dare l'esempio, no? Quindi ci sono, io ci sono sempre, ci sono lì, no? E questa cosa qua, sai, aiuta a costruire, no? A costruire anche quello che è una rivoluzione, perché di rivoluzione si tratta, no? Che poi ho portato in giro per il mondo, che sto portando in giro per il mondo, e di cui sono anche un po' orgoglioso alla fine.
Direi.
È fighissimo.
Molto bello.
Vedi un po' di similitudini, no?
Sì, ma pensavo anche con l'ospite che abbiamo avuto prima, no? L'idea di squadra, di essere presenti, di conoscere ognuno e sapere esattamente chi è e cosa fa all'interno dell'azienda.
Anche questa cosa che non è la scrivania, questa cosa che lui ha visto tutti i flussi.
Insomma. E conosce, sì.
Aiuta. Qualcun altro. Sì, aiuta, no? Aiuta tanto, no? Perché, sì. Perché sai, oggi c'è tanto, cioè, oggi siamo in un mondo molto particolare, no? Si comunica tanto. E,
ma allo stesso tempo allo molto stesso, poco.
Allo stesso tempo non c'è spessore, ma perché? Perché il linguaggio è in mano a tutti, quindi il fatto di invece di approfondire, di avere la conoscenza, di avere questa profondità sulle cose, no? Cioè, secondo me è un valore che poi aiuta a costruire le aziende vere, no?
Solide.
Io ti voglio farti una domanda.
Sono arrivato col bicchiere, ma non sto bevendo, scusate, ho anche la gola asciutta, mi bevo.
Devi bere per forza. Dato, ha un aroma fantastico questa birra. Che...
Lo possiamo dire però, no?
Certo che lo possiamo dire.
Questa è un'alcolica, così racconto anche questo, no? Quando nel 2018, quindi sono passati ben 8 anni, ho iniziato questo progetto, no? Come succede sempre, no? Mi guardavano come dire ma dove vuoi, ma perché, no? Che è quello di fare, diciamo, di sviluppare un nuovo modo di interpretare la birra analcolica. Però per fare bene le cose ci vuole del tempo, cosa che oggi tra l'altro è un grandissimo tema, perché sono tutti così abituati che è tutto immediato, no? Che si pensa che tutto debba essere immediato, ma
non è così.
Non funziona proprio così. Non funziona proprio così. E quindi ho fatto questi 7 anni di 6 operativi, poi nel 2024 in realtà abbiamo fatto il primo test di mercato, no, di questa birra, che è una birra naturalmente analcolica, no? Quindi figlia di microfermentazione e non viene dealcolata.
E che questo è un passaggio importante.
Importantissimo, perché quando tu bevi questa birra non ti accorgi che è una birra analcolica, no?
Ecco. Sapore.
Però mi sono detto che, diciamo, chiedere una birra analcolica, se ti senti un po' così, un po' sfigato, no? Ecco, in difetto, va bene, mi piace, ti senti in difetto. E quindi la prima che ho lanciato ho deciso di dargli, diciamo, di mettere assieme al lupolo, visto che è della stessa famiglia, della cannabis sativa, no? Che ovviamente senza CBD e THC, con un sistema di estrazione completamente innovativo, no? Che abbiamo in azienda. E quindi la sensazione, no, in realtà ti riporta un po' ai tuoi 16 anni, no, a momenti di giovinezza e di euforia, no? E questo secondo me, no, è stato, diciamo, un primo passaggio interessante, no, per far partire questo progetto che oggi in realtà si sviluppa su 3 birre che hanno avuto un successo incredibile e che stanno avendo una crescita pazzesca. E per me è stato molto interessante il fatto che noi, no, oggi, no, tendiamo a dire sono le nuove generazioni che non bevono. Ma posso dire che gennaio-febbraio di quest'anno noi abbiamo fatto quasi il 30% delle vendite sul nostro e-commerce, che ha da 35 a 65 anni di target, no, di analcolica.
Di analcolica.
Quindi questo fa riflettere, non è solo lì, no? Cioè, oggi c'è, diciamo, un'attenzione particolare, no? Stiamo parlando comunque di analcoliche molto, che sono molto buone, no? e che hanno anche un altro aspetto interessante, no? Che una bottiglietta da 33 fa meno di 65 calorie, quindi c'è tutto un aspetto legato, diciamo, all'attenzione che abbiamo tutti, che si è amplificata in modo esponenziale post-Covid, no? E che che io ritengo una cosa giusta, no? E ritengo anche che noi, che abbiamo creato una rivoluzione nel mondo della birra, no? Perché abbiamo, io dico sempre, il mondo della rivoluzione della birra artigianale ha dato il colore, no? Ha colorato, no, questo mondo, no? E oggi bisogna dobbiamo colorare anche quello che è il mondo delle analcoliche, no? Che quindi è un lavoro che è una nostra mission, no? La nostra mission. Naturalmente sempre 100% da filiera agricola italiana, che è l'altra mia mission, no? Per rafforzare l'italianità vera.
Oggi quanto produci della materia prima? E tu sei anche produttore.
E noi facciamo, coltiviamo un po' più di 350 ettari, facciamo circa il 98% delle materie prime che utilizziamo.
Quindi non è solo made in Italy, è Teo.
Dalla terra al bicchiere, no? Come diciamo.
Questo è importante, perché secondo me questa cosa non è così risaputa.
È la scritta che hai sulla macchina, vero?
Sì. Ma perché... perché seguire le filiere direttamente è un'altra cosa, poi nel caso mio cioè, è un po' ritornare, cioè mi vedo mio padre, no? Mm-hmm. Cioè, a differenza di mio padre, io oggi guardo il meteo sul certo. telefonino, certo. No? Lui guardava in su, aveva il torcicollo, guardava in su dal mattino alla sera, no? Ecco, io li guardo meno in su, no? Anche perché abbiamo, diciamo, aree di coltivazione in diverse aree dell'Italia, quindi non posso essere da tutte le parti, però mi rimette proprio a fianco, no? E sono anche convinto che mio padre, che non c'è più da tanti anni, non fosse, cioè ci fosse qua, si emozionerebbe, no? Vedendo quello che ho fatto anche sull'agricoltura, no? Quindi quella è una parte bella.
Questo è fighissimo, è molto bello.
Ma prima ci hai detto, mi sono indebitato fin sopra la testa, come di solito faccio. Tanti imprenditori, magari oggi, lo vedo anche tra i nostri clienti, hanno paura di creare un debito, hanno più paura di creare il debito che di portare avanti l'idea. E soprattutto hanno paura quando magari, parlavamo prima del trovarsi solo, no? Del ci credo solo io, di andare avanti nonostante magari gli altri non, perché ci sta che magari gli altri non la vedono come te o non la vedono ancora. Ma ti succede ancora oggi, per esempio, che tu vedi qualcosa e gli altri no?
Quasi tutti i giorni.
Devi andare una volta nei suoi uffici e capirai.
Più o meno tutti i giorni. ma non è grave, ho imparato anche a mediare, cioè a gestire, sì, queste cose qua, no? E il fatto di indebitarsi, se tocchiamo questo tema, io forse sono, diciamo, un po' un funambolo di natura, non sa che il nome Baladin vuol dire cantastorie ed è legato al mondo del circo, forse lì c'è la mia parte circense, no? Però sono convinto che sia corretto, giusto così, no? Cioè, in questo mondo qua, no? Se parti dal nulla, così devi costruirti, no? Cioè, o hai la fortuna, che non sempre è una fortuna, perché cioè, di avere delle finanze tu, no? Non sempre una fortuna, perché ti metti in una condizione forse da meno guerriero, ecco, meno,
come dicono gli americani, devi bruciare le barche, no?
Sì, perché quello è un po' quello dove finisci per cadere, no? Infatti, quando ho fatto nel 2014, quando ho iniziato il progetto di questo nuovo birrificio, dove dovete per forza venirmi a trovare, no? Io tra l'altro la domenica dico messa, nel senso che faccio un'omelia di introduzione alle visite, quindi esperienza tra l'altro interessante, soprattutto secondo me per i giovani e per chi ha voglia di, cioè chi ha paura, chi è esattamente nella condizione di quello che stavi dicendo prima, no? Perché oggi, no, per colpa nostra, no? Cioè, mi metto da parte dei genitori che hanno, non è esattamente la casistica mia, però diciamo che della mia generazione, no? Che hanno, come dire, controllato, fatto attenzione che i loro figli non prendessero mai caldo, mai freddo, che non facessero mai cose. Alla fine abbiamo fatto una generazione di persone impaurite, no? Che hanno paura di sbagliare. Ma se venite vi faccio l'elenco dei fallimenti che ho fatto nella mia vita, vi viene un'ansia, no? però secondo me, cioè, bisogna saper sbagliare, no? Bisogna saper cogliere dagli errori quello che sono, cioè, perché c'è sempre qualcosa di positivo, ma sempre, per forza.
Questa è una bella filosofia che
molto bella, sì,
condividiamo sicuramente. anche noi nella nostra azienda, e il pomodoro di Alpratarla è anche affascinante. Quindi. Senti, c'è un piccolo evento che fate dalle vostre parti che inchioda tutte le strade del Pugnese, ma quello l'hai inventato tu o l'hai soltanto enfatizzato, diciamo?
No, allora, devo dire la verità che è nato quando io, adesso non mi ricordo più se sono 36 anni fa, mi sembra di sì, o forse 37, non mi ricordo, 38, ero presidente della Proloco. Perché in mezzo a tutte queste cose ho dovuto anche fare un po' di... però lo sviluppo, no, devo dire la verità, non è stato opera di, cioè, diciamo, del, proprio della comunità piozzese, no, che ha fatto veramente un lavoro incredibile. E oggi, diciamo, la Fiera della Zucca è un evento, cioè, quasi unico, no? Un evento incredibile. Cioè, a Piozzo in 2 o 3 giorni girano 70.000 persone, no? Cioè, dici ma
è una roba incredibile.
Cioè, però molto, molto...
Quanti litri vanno via di birra in quei 2 o 3 giorni?
Ma cioè, faccio la birra alla zucca.
Naturalmente, poteva anche mancare.
La birra alla zucca, che tra l'altro fa parte di una tradizione americana, no? Le pumpkin beer, no? Cioè, non è una... loro molto legate a Halloween, no? Cioè, perché... così sono, ce lo mettono dappertutto sto olio. No, comunque noi che siamo così profondamente nazionalisti e poco provinciali esterofili, anche noi adesso facciamo Halloween. Sto bravo. Scusatemi, mi scappano delle cose, non riesco a controllarmi.
Ma va benissimo, va benissimo, non siamo
tanto
censurati.
Tanto resterà qua dentro la piscina, non lo saprà nessuno. Direi che allora possiamo ringraziare Teo per questa meravigliosa chiacchierata e chiediamo anche voi a casa se vi siete mai sentiti che magari il posto dove siete è troppo stretto e che magari non siete arrivati ad avere successo, qualunque cosa successo voglia dire per voi, e magari oggi la chiacchierata con Teo invece vi ha fatto venire in mente che non è mai il posto, no? È sempre la persona. E se così fosse, se avesse domande, oppure insomma magari anche per Teo delle domande per capire come fare a superare eventualmente questa paura del restare insomma fermi dove si è nati o magari dove si è trasferiti dopo un periodo in giro per il mondo, scriveteci alla solita mail podcast@ildiariodelsuccesso.it. Questa è dura, questo mi sono portata a casa, perché così tante cose che...
E avevamo soltanto...
Partiamo
insomma,
dal fatto che la birra è mia.
Quindi quella te la sei portata a casa sicuro.
Già quella...
Vabbè, ci sta.
E i bicchieri anche. No, ora, scherzi a parte, mi sono portata a casa una marea di cose. Non so neanche da dove cominciare, dal fatto che è veramente impressionante come in un paesino così piccolo insomma sia nato un colosso della birra e abbia portato in giro per il mondo insomma delle idee geniali, e come, cioè, quando ha detto 20 anni di guerra, capisci che qualcuno che resiste in un ambiente ostile, oltre la pazienza, penso che la resilienza sia la parola chiave. Ecco, a me ha veramente colpito come credere in un'idea può essere così forte, così radicato dentro di te che insomma tutto il resto diventa...
Ci sta, la vision è più forte della resistenza e delle opinioni degli altri, insomma. Quindi.
Di tutto quello che ti circonda, no? Diventa la tua mission e se sai perché, trovi un modo per trovare il come.
Bella quella, me la porto io sul diario, sul mio diario questa, proprio bellissima. Ma sì, guarda, è difficile dire solo una cosa che mi porto a casa oggi, me ne porto a casa tantissime.
Non la birra.
Succede, la birra ho capito che insomma non potrò neanche guardarla, però va bene. Guarda, mi porto a casa ancora una volta la non paura di fallire, che dietro ad ogni fallimento ci sono sempre delle cose positive, e quindi c'è sempre la possibilità di imparare cose nuove anche da un fallimento, che poi ti permettono di fare cose che altrimenti non avresti mai fatto. Quindi questo è quello che mi scriverò sul diario, pur portandomi a casa veramente tantissime cose. Volevo una puntata da 5 ore se era possibile, ma
possiamo sempre
non,
fare il
non
bis.
Sarebbe stato questo il format, ma sì, il bis, perché no.
Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese post-produzione video Storyplay.